Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Puoi seguirci via satellite su Eutelsat 13 gradi est per l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo.
Eccomi qua, 15.35, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Oggi ci occupiamo del Festival Internazionale del Giornalismo in corso a Perugia. Vediamo di cosa si tratta, quando è nato e come si è trasformato, con Christopher Potter, cofondatore e condirettore del Festival.
Il Festival nasce ormai lontano 2007, ormai siamo qui alla sesta edizione questa settimana a Perugia. Il festival è cambiato tanto in questi anni, come il mondo dei media. Nel 2007 non c'era neanche, diciamo, social media come lo conosciamo oggi. Il festival è cresciuto tanto, ormai quest'anno più di 200 eventi in programma.
È cresciuto perché c'è fame di giornalismo?
Questa è una bella domanda. È cresciuto evidentemente perché offre un contenuto che piace al pubblico. È tutto ingresso libero, è un mix di ospiti internazionali e italiani, tutto in un contesto molto accessibile, informale. Perugia si presta benissimo a questo evento in quanto è tutto concentrato qui al centro storico.
Il fatto poi che non ci sia un tema unificante, questo fin dall'inizio per scelta, contribuisce ad attrarre coloro che vi partecipano, vero?
Noi cerchiamo di offrire al nostro pubblico giornalismo e non solo a 360 gradi. Un tema a volte può essere un po' limitativo.
Lei, lo si sente, è di origini britanniche, ecco, e quindi può avere anche uno sguardo esterno a quello che è il panorama del giornalismo italiano, che spesso viene definito un po' provinciale. Le chiederei se lei è d'accordo.
In poche parole, non sono d'accordo. Basta venire qui a Perugia per 5 giorni e vedere tantissimi giornalisti italiani, 100% puro sangue italiano, che hanno un dinamismo, una capacità con i nuovi strumenti, una voglia di dire la verità, che alla fine è l'origine della professione giornalistica. C'è tanta bravura e intraprendenza qui a Perugia. Magari a volte sul giornalismo mainstream italiano, e non solo in Italia, anche in altri paesi che c'è questa caratteristica, ma che non si vedono presto questi nuovi talenti, queste nuove facce, nuovi punti di vista. Magari in America c'è la tendenza di essere, cioè già a 30 anni uno è vecchio a fare il giornalismo, qui in Italia a 35 anni uno è, diciamo, ancora alle prime armi. Quindi è un po' un discorso culturale più che professionalmente giornalisticamente parlando, diverso. Ripeto, riassumendo, vedo tanta bravura.
Su cosa punta il ricchissimo programma dell'edizione di quest'anno?
Cerchiamo ogni anno di trattare i temi di interesse al nostro pubblico. Magari scelgo solo un esempio. Abbiamo potenziato tantissimo i workshop quest'anno. Abbiamo notato nelle edizioni precedenti che c'è stata grande richiesta di questo tipo di formazione, un po' più, non dico di nicchia, però un po' più mirato su un certo tema, un po' più interattivo con i speaker. Abbiamo addirittura 49 workshop quest'anno al festival, tutti ad ingresso libero, tutti a numero chiuso, con docenti di altissimo livello. Sono un esempio. C'è stato un workshop ieri tenuto da 2 Premier Pulitzer, Steve Doig e Sarah Cohen, con un numero chiuso di ragazzi principalmente italiani, che hanno parlato di questa nuova, cioè il data journalism, che è in qualche modo il futuro, secondo me, di questa professione. E qui, ingresso libero, uno può seguire questi 2 maestri del lavoro a livello mondiale. Qui, oltre a imparare tecniche che si può anche imparare leggendo un libro di testo, quello che conta è veramente essere ispirato da questi qua. Quest'anno c'è qui un certo Paige St. John, un giornalista americano che lavora in Florida, che ha vinto il Premier Pulitzer 2011 per investigative journalism, cioè per il giornalismo investigativo. Mm-hmm. Che ha fatto lei? Lei ha, in Florida, ha preso tutte le, diciamo, i dati su un grande database sulle polizze assicurative, e cercava di capire perché alcuni cittadini che vivono in Florida non erano rimborsati per i danni subiti dopo varie catastrofi naturali, tipo uragano, non mi ricordo il nome, però dopo 2 anni di indagine ha scoperto che c'è stato un po' di trucco da parte da certe aziende nel settore dell'assicurazione, però l'unico modo di scoprire questa verità era di prendere tutti i dati di tutte le polizze assicurative, fare i cross-check, fare un sorting dei dati, e questo è un modo di scoprire la verità in contesti che senza questo tipo di strumento sarebbe letteralmente impossibile. Cioè, con la matita e un pezzo di carta sotto mano non si può mai arrivare a queste verità senza l'utilizzo di questi nuovi strumenti, che ormai stanno diventando una, diciamo, un'arma potentissima nelle mani dei giornalisti, perché ormai è molto difficile nascondere qualsiasi cosa se il giornalista veramente ha voglia di scoprire la verità.
15:41 sulla Radio Vaticana in diretta, continuiamo a parlare di questo Festival Internazionale del Giornalismo in corso da mercoledì fino al 29 aprile a Perugia, ben due appuntamenti dedicati alla Free Press, alla cosiddetta stampa libera, stampa gratuita. Ce n'è stato uno in particolare il primo giorno sul tema sistema in crisi o strada per il futuro. E la domanda che rivolgiamo a Matteo Grandi, direttore di Piacere Magazine, che tra l'altro ha ideato e moderato questi incontri. Ben trovato, Grandi.
Buonasera, ben trovati a voi.
La Free Press è in crisi oppure è la strada per il futuro, appunto?
Allora, io credo che quando si parla di Free Press, per evitare di fare confusione, bisogna a monte fare una distinzione, che poi è anche la distinzione che noi ci siamo dati in questi workshop e in questi panel che abbiamo organizzato durante il Festival del Giornalismo di Perugia. Vale a dire, la Free Press oggi si divide in due grandi categorie molto molto diverse anche per tipologia di costruzione del prodotto e di target di lettori. Vale a dire la Free Press quotidiana, quindi quei giornali di carta quotidiana che soprattutto nelle grandi città siamo abituati a vedere, a trovare magari in metropolitana, e la Free Press periodica, che invece di solito si attesta su un prodotto più patinato, più vicino alla moda, più vicino alle riviste, diciamo, che abitualmente troviamo in edicola. Quindi intanto io inizierei a distinguere queste due grandi famiglie.
Dopodiché
quando dobbiamo provare a rispondere se il sistema è in crisi o se il sistema in realtà è una chiave per il futuro, forse dobbiamo fare i conti con dei numeri. Allora, soffermandoci a guardare quello che è stato negli anni scorsi il boom della Free Press quotidiana, quindi di questi giornali che trovavamo, possiamo fare alcuni nomi, City, Leggo, Metro e Polis.
Insomma, quelli che troviamo nei punti di distribuzione sotto la metro, per capirci.
Esatto, che troviamo, che purtroppo in alcuni casi trovavamo, perché qualcuno di questi come City e come Polis hanno chiuso di recente, City non più di 2 mesi fa. In realtà nel momento del boom questi 4-5 quotidiani gratuiti insieme mettevano qualcosa come 6 milioni di lettori, cioè vale a dire qualche milione di lettori in più della Gazzetta dello Sport, che è il quotidiano più letto d'Italia. Quindi i numeri in realtà c'erano, e allora uno si chiede perché poi questo meccanismo a un certo punto implode.
Perché?
Forse implode perché al di là dei numeri ogni singola testata, soprattutto quelle quotidiane, per le periodiche poi vedremo che la cosa è in realtà molto diversa, di fronte alle singole testate poi si creano realtà e diciamo un bilancio tra costi e ricavi spesso difficile da gestire, perché comunque devi strutturarti come se fossi un quotidiano vero e proprio, non hai l'edicola che ti fa cassetta, a volte gli inserzionisti tradizionali non puntano su di te e preferiscono puntare su altri canali, e quindi gestire poi economicamente, perché è intorno a questo nocciolo che ruota la questione, gestire economicamente determinate realtà diventa molto difficile.
Oggi, invece, per la Free Press periodica?
Per la Free Press periodica il mio punto di vista, anche vedendo che poi in realtà esperienze ormai assolutamente istituzionalizzate, io faccio un esempio che forse è l'esempio massimo, su Roma Parioli Pocket, che nel frattempo si è estesa, è diventata Pocket, è un gruppo che ormai esce in 7-8 città d'Italia, sta prosperando. Quindi questo significa che forse quando tu hai un circuito di distribuzione che intanto è studiato, per cui sei tu ad andare incontro al tuo target di lettori, sei tu a decidere in mano a quale tipo di lettore andare, quindi decidendo come ti distribuisci nel tal ristorante piuttosto che nel club, piuttosto che nella palestra, riesci a ottimizzare talmente tanto il raggiungimento del lettore finale che non si può poi non tradurre in un aspetto molto appetibile anche per l'inserzionista, che è poi quello che permette alla Free Press di vivere e di sostenere.
Ti Ti ringrazio per questo contributo, Matteo Grandi, direttore di Piacere Magazine. Buon lavoro al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia.
Grazie e buon lavoro a voi.
A Perugia si parla di futuro dei settimanali, del crimine che domina la televisione, del coinvolgimento dei lettori che si trasformano o possono trasformarsi in giornalisti. Ma si parla anche di Primavera Araba, un dibattito proprio questo pomeriggio è in corso sulla Primavera Araba, rivoluzione incompleta, punto di domanda. A moderarlo Stefania Cafferri, giornalista di Repubblica, che abbiamo pochi minuti fa intervistato sul ruolo delle donne nella Primavera Araba.
È stato fondamentale, le donne sono state in primo piano e questo perché la Primavera Araba è il risultato dal punto di vista femminile di una rivoluzione che andava avanti da 20-30 anni e che nel 2011 ha avuto il suo apice. Le donne in tutte le piazze arabe e con la prima donna araba, Tawakkol Karman, che viene dallo Yemen, a vincere il premio Nobel per la pace. Negli ultimi 20 anni le donne nel mondo musulmano hanno avuto più accesso al mondo del lavoro, dell'educazione, del business, del management e hanno conquistato moltissimi spazi. Quindi quello che loro hanno fatto lo scorso anno non è che il risultato di questa evoluzione.
Quanto ha contato il loro coraggio, quanto la solidarietà internazionale, quanto altri fattori?
Ha contato moltissimo il loro coraggio, perché loro non sono scese in strada a chiedere dei diritti per le donne o da donne, loro sono scese in strada come cittadini dell'Egitto, dello Yemen, della Siria, per chiedere il loro ruolo nella società e questo si può fare soltanto quando si è arrivati ad un livello di maturazione già molto avanzato.
Quale sarà il futuro a questo punto di queste donne in prima linea?
Il futuro secondo me è promettente nel lungo e medio termine. Quello che stiamo vedendo oggi è un'avanzata dei partiti islamici perché erano quelli più organizzati, più preparati e quindi è chiaro che c'è nel breve termine una sorta di minaccia per quelle che erano alcune libertà delle donne. Ma come tutte le donne con cui ho parlato mi hanno detto, compreso le egiziane, questa è una battaglia di lungo e medio termine e noi siamo sicure di vincerla, perché siamo passate dal silenzio all'oppressione all'avere un ruolo e quindi questo ruolo non ce lo faremo togliere.
Da quale paese si esprime una speranza più forte, più concreta, più consolidata? Da quale di questi paesi?
Ma io direi che in Yemen la rivoluzione ha toccato un po' il suo apice perché il suo simbolo è una donna e il destino delle donne in Yemen è legato a questa rivoluzione come in nessun altro paese, perché è il paese più arretrato della regione e le donne hanno giocato un ruolo che mai prima di allora avevano giocato, quindi lo Yemen è fondamentale, ma è fondamentale anche l'Egitto, perché l'Egitto è un paese guida, perché in Egitto si sperimenta tutto quello che succede nel mondo arabo, quindi in questa fase vedere le libertà delle donne sotto minaccia in Egitto, ma vedere la reazione della società civile e delle donne è una grande lezione per tutto il mondo musulmano.
La Siria potrà imitare queste dinamiche?
La Siria sta già imitando queste dinamiche, ricordiamoci che una delle prime persone a documentare quello che accadeva in Siria prima dell'inizio della rivoluzione, quindi parlo di repressione, di mancanza di libertà, è stata una blogger che è stata poi arrestata e ricordiamoci che moltissime delle comunicazioni su quello che sta accadendo le fanno le donne, le gestiscono le donne.
Come è stata raccontata dai mezzi di informazione occidentali la Primavera Araba, anzi le Primavere Arabe, secondo te Francesca?
Per quanto riguarda le donne, io ho visto un po' di superficialità e questo me l'hanno confermato le tante donne con cui ho parlato. Ci siamo sorpresi nel trovarle nelle piazze e invece non c'era nulla di cui sorprendersi. Di nuovo, negli ultimi 20 anni il tasso di accesso delle donne arabe al mondo del lavoro è cresciuto del 20%. Il 60% delle studentesse nelle università saudite in questo momento sono donne. Il tasso demografico è sceso, fra 20 anni sarà pari a quello che c'è da noi. quindi le donne non fanno più 7 figli, per donna ne fanno 3, che vuol dire maggior accesso all'istruzione, maggior accesso al mondo del lavoro, migliore cure sanitarie. Noi tutte queste cose non le abbiamo raccontate perché ci siamo sempre concentrati sul velo o ci siamo concentrati sulle poche First Lady Glamour, senza raccontare la realtà quotidiana che si vive nel mondo musulmano. L'introduzione del mio libro si intitola La rivoluzione silenziosa. Ecco, io nel libro racconto questo, la rivoluzione silenziosa delle donne normali che vivono nel mondo musulmano, che siano blogger, donne d'affari, filmmaker, giornaliste o semplici poliziotte come in Afghanistan.
Quindi cosa ci serve per poter meglio raccontare questi fatti?
Provare a guardare quello che veramente sta accadendo togliendo il velo dello stereotipo. Non è il velo il problema, non è il burqa, non è il niqab. Il problema vero è l'accesso al mondo del lavoro, l'accesso all'istruzione, l'accesso ai diritti politici. E su tutti questi campi le donne stanno facendo dei passi avanti. Potrà sembrare ora che ci sia un momento di pausa dovuto alla seconda fase delle rivoluzioni, diciamo all'avvento dell'Islam politico. Io però sono sicura che se guardiamo il processo nel lungo periodo vedremo che è destinato a trionfare, e questo lo so perché l'ho guardato nel lungo periodo, ho studiato quello che è successo negli ultimi 30 anni e non credo che si possa fermare ora.
Il libro di Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica, in uscita per Mondadori, si intitola Il paradiso ai piedi delle donne. Domani al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia interverrà tra gli altri anche Marco Pratellesi, direttore editoriale di Condé Nast Italia. Lo abbiamo in linea. Ben trovato Marco.
Buon pomeriggio a tutti.
Ci puoi anticipare qualcosa del tuo intervento, che credo abbia proprio a che fare con il giornalismo digitale periodico? Quali sono le sfide oggi?
Sì, abbiamo un panel dove ci saranno colleghi dell'Economist, di Zeit, quindi un panel internazionale dove affronteremo proprio il tema di questa nuova stagione del giornalismo digitale periodico, che indubbiamente sta vivendo un momento particolarmente felice, sia perché i siti sono aumentati, ci sono stati nuovi siti aperti, noi stessi abbiamo negli ultimi 2 anni lanciato Vogue, Vanity Fair, Glamour, quindi nuovi siti che si sono aggiunti a quelli un po' più vecchi, e poi soprattutto anche perché i tablet, l'iPad, i vari tablet sul commercio hanno aperto veramente una stagione molto favorevole per il giornalismo digitale, soprattutto nell'ambito dei periodici, perché noi tutti, cioè chiunque ha esperienza di un tablet, non dura fatica a rendersi conto che proprio la qualità della resa dello strumento, quindi del mezzo, premia particolarmente le belle immagini, quindi diciamo i prodotti di qualità che sono spesso legati proprio ai periodici.
Che fine farà invece il giornalismo periodico su carta stampata?
Beh, guarda, io sono molto ottimista da questo punto di vista, perché venendo da un'esperienza che è quella del Corriere della Sera, quindi del giornalismo quotidiano, ho potuto vedere negli ultimi 15 anni una tendenza in atto molto marcata, cioè la crescita degli utenti dei siti di news, dei quotidiani, e purtroppo una forte erosione di copia delle vendite in edicola dei quotidiani stampati e cartacei. Questo ovviamente è dovuto al fatto che pian piano i siti hanno coperto l'area, la stessa area delle news dei giornali, e i giornali, riportando le notizie del giorno prima, si sono trovati spiazzati. Devo dire che nel mondo dei periodici avviene esattamente il contrario, cioè più crescono gli utenti dei siti, più cresce la vendita in edicola. Questo perché ovviamente il sito non si sovrappone mai al periodico, ma anzi è come dire riempie uno spazio della comunità dei lettori tra l'uscita, un'uscita e l'altra del settimanale e del mensile, quindi contribuisce a tenere i lettori legati, a fidelizzarli.
Quanto il giornalismo condiziona la politica e viceversa?
Questa è una bella domanda. Il giornalismo ha cercato di condizionare la politica tanto. Devo dire che purtroppo negli ultimi tempi i risultati sono stati piuttosto scarsi. Il grande giornalismo ha influenzato la politica in passato, abbiamo esempi non tanto in Italia ma negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, dove le grandi inchieste dal Watergate al Sexgate, alle ultime vicende che hanno coinvolto anche Murdoch in Gran Bretagna, dove il giornalismo effettivamente ha avuto un ruolo nel cambiare la politica, nel cambiare gli assetti e nell'ottenere risultati a favore di un'opinione pubblica che evidentemente, alimentata da notizie su scandali e o presunti tali, ha, come dire, imposto delle inversioni politiche. Purtroppo in Italia il giornalismo negli ultimi anni si è molto appiattito su quello che è un po', come dire, il chiacchiericcio politico, un po' la passerella politica, e ha perso veramente questa incisività di quello che era un tempo si chiamava il cane da guardia del potere. Questo purtroppo ha fatto sì che la politica, come abbiamo avuto del resto prova negli ultimi, qua in Italia, negli ultimi 4-5 anni, ha potuto sopravvivere benissimo al giornalismo, benché a volte anche schierato su posizioni diverse da quelle del governo o di alcuni partiti politici.
Grazie a Marco Pratellesi, direttore editoriale di Condé Nast Italia. Buon lavoro, buona partecipazione al festival.
Grazie mille. Grazie.
Torneremo in onda in diretta sulla Radio Vaticana tra un quarto d'ora circa.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Ed eccoci di nuovo sintonizzati sul canale diretta della Radio Vaticana. Parliamo di giovani in festa dal 29 aprile al 1 maggio a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, si terrà il raduno nazionale dei giovani della comunità missionaria di Villareggia. Per parlarne raggiungiamo Teresa Paini, missionaria della comunità di Villareggia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, Antonella.
Per chi non la conosce, che cos'è la comunità missionaria di Villareggia?
La comunità missionaria di Villareggia è una nuova opera ormai da 30 anni. Siamo nati all'interno della Chiesa. 30 anni fa c'ero anch'io, eravamo un gruppo di giovani innamorati di Dio e di un modo di vivere insieme nella fraternità, di servire il Signore per i più poveri della missione. Avevamo questo sogno, dare la vita a Dio per servire i più poveri, e con i nostri fondatori, padre Luigi Prandini e Maria Luigia Corona, ci siamo consegnati al Signore, alla Chiesa, giovani uomini, donne, anche coppie di sposi, con il desiderio di partire insieme per portare l'annuncio del Vangelo ai popoli che ancora non l'avevano ricevuto.
La sua famiglia, tra l'altro, è stata, direi, toccata in maniera molto particolare dallo spirito, vero?
Realmente noi siamo tre figli, due sorelle e un fratello minore, tutti e tre siamo stati raggiunti da questa chiamata del Signore. Mia sorella è in Brasile ormai da 18 anni, io sono stata 11 anni in Perù, e mio fratello, padre Marco, è a Imola.
Tutti nella comunità missionaria di Villareggia, che pare attragga moltissimi giovani.
Forse il sogno della bellezza della vita di Dio, vissuta cercando di volersi bene, pur con tutte le nostre debolezze, i nostri limiti, le fragilità, fidandoci di Dio, anche perché all'inizio è stato così. Forse più che sulle nostre forze abbiamo posto la nostra fiducia in quel Dio che ci ha innamorato e gli abbiamo consegnato tutto, rinunciando alla nostra esistenza scelta in modo personale, perché fosse Lui a scrivere nella storia quello che Lui voleva per gli altri.
Che cosa succederà a Lonato del Garda a partire da dopodomani con i giovani?
Qui c'è già tutto un gran fermento, tanti volontari sono in movimento per predisporre il nostro centro missionario qui a Lonato ed accogliere questo bel gruppo di un 500 giovani che verranno da tutta Italia. Questi giovani già stanno facendo presso le comunità del loro territorio, le nostre comunità, le sedi dei territori vicini a questi giovani, un percorso come gruppi di impegno missionario. E in questo momento si riuniscono nel secondo raduno nazionale che realizziamo 4 anni fa, è stato il primo, e sarà un'esperienza per essere in tanti a fare esperienza di Dio, vivere un momento forte di amicizia, per riflettere, per pregare, condividere, ci saranno testimonianze missionarie, momenti profondi da vivere insieme. Forse i giovani non sempre hanno occasioni di sperimentare in numero un po' superiore al normale, diciamo.
Eh beh, 500 sono tanti, davvero. Tra questi 500 ci sarà anche Noemi Fratantonio da Mantova che si sta preparando, vero Noemi?
Insomma, adesso sono ancora un po' di preparativa, appunto adesso ho appena finito di lavorare, appunto correvo a casa a fare la valigia perché è ancora un po' in alto mare, però appunto ci stiamo preparando.
È la prima volta che partecipi?
Sì, io sì, perché l'ultima volta ho avuto un impegno per cui non posso, non ci sono stata, però la voglia di iniziare è tanta, anche perché da un po' che ci stiamo preparando, un po' anche proprio anche spiritualmente così, per cui non vedo l'ora di iniziare.
Come vi siete preparati?
Allora, abbiamo fatto proprio a livello tecnico, abbiamo preparato una parte che appunto ci sarà nel raduno lunedì, di ricostruire la realtà della missione, per cui abbiamo preparato diciamo una piccola scenetta, come potrebbe essere i ragazzi di strada, i Meninos de Rua, oppure come Dores, che sono le cucine popolari, un immondezzaio, così, per cui quella è stata diciamo la parte proprio preparativi tecnici veri e propri. Poi invece, ad esempio, io insieme ad esempio al mio ragazzo, che anche lui parteciperà al raduno, abbiamo sempre diciamo buttato un occhio di riguardo ogni giorno comunque nella preghiera per questo raduno, per la voglia anche di incontrare gli altri giovani, perché appunto è questa la bellezza, no? L'essere appunto tanti perché essere uno perché il mondo creda, ecco, che è un po' il versetto su cui si fonda la comunità, per cui è sempre bello pensare all'idea di rincontrarci tutti, perché non sempre c'è la possibilità di farlo, visto che veniamo da Nola, Villareggia, Imola, insomma da varie parti d'Italia, per cui avere l'opportunità di incontrarci è bello anche per rivedersi, di fare fraternità, appunto, che è quello, diciamo, la prima cosa, diciamo, che ci insegna la comunità a fare, ecco.
E rafforzare la propria motivazione, no? La propria,
esatto,
fede. Perché è bello, sì, credere in Dio, Noemi?
Perché Dio ti dà tanto, Dio è amore veramente, se si supera, diciamo, se riesce a capire veramente questo di Dio, è proprio la chiave comunque della vita, perché ti dà la possibilità di vedere il mondo in un'altra maniera. E poi c'è proprio Dio e amore, ti dà la possibilità di vivere serenamente nonostante anche le difficoltà, c'è proprio la voglia di dire, la capacità appunto di amare all'ennesima potenza tutto e tutti. E appunto, non so, io c'è stato da poco che mi sono rincontrata, che ho rincontrato Dio, ecco, e però è stato veramente bello questo incontro, perché mi ha proprio cambiato tanto nella mia vita, mi ha fatto vedere le cose importanti della vita, appunto, e una delle quali appunto è la vita stessa, il dono della vita.
E come si fa poi a testimoniare tutto questo nella vita di tutti i giorni, in ambienti anche lontani da Dio?
Sì, quello è un po' più difficile, perché appunto è difficile magari far conoscere a tutti i giovani della mia età, io ho 20 anni, per cui far conoscere a tutti Dio, veramente difficile, però penso che la prima esperienza sia appunto la tua testimonianza, il tuo essere dalla parte di Dio, il tuo mostrarti te stessa e non avere vergogna, diciamo, di stare dalla parte di Dio, essere sempre te stessa, e se hai voglia di fare un gesto d'amore davanti a una tua amica, prima o poi capirà che quel gesto arriva da Dio, ecco.
Io ti faccio i miei migliori auguri, Noemi Fratantonio, da Mantova. Buon raduno, buona festa, contagiate tutti.
Va bene, grazie mille.
Teresa,
ciao,
Paini, ciao. Sei ancora,
sì,
in linea?
Sono qui, grazie.
Allora, festa all'insegna della solidarietà, vero?
Sì, all'insegna della solidarietà, perché la fede che unisce tutti questi giovani e noi non può portare che ad aprirsi, a pensare ai più poveri a tutti i livelli, a livello materiale, a livello spirituale, di fede, E quindi sarà il tema, lo slogan è appunto andate e ditelo a tutti, evangelizzare oltre i confini, apriremo, come Noemi diceva, questi squarci sulla realtà dei fratelli più poveri, ci saranno testimonianze di alcuni missionari provenienti dalle varie missioni dell'America Latina e dell'Africa dove noi operiamo, e per insieme dare questo input ai giovani e noi con loro a rinnovare sempre di più la vita su una sobrietà, nella solidarietà, nell'andare oltre quello che il mondo propone con false chimere del pensare a se stessi, del successo, dell'edonismo, ma in fondo ciò che fa più felici, e lo vediamo in tutti i nostri giovani, è riuscire anche a sacrificarsi un po' di più per gli altri, a soffrire per gli altri, sentirsi uniti al Signore in questa sofferenza per costruire il bene nel mondo.
Con gioia, aggiungerei, così
con
come
gioia,
lo stesso
sì.
Benedetto XVI sottolinea nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale della gioventù che ci sarà in Brasile. E pensando
certo.
ai giovani mi veniva facile questa associazione, vero?
Certo, certo. Infatti anche loro, questo sarà un momento che apre, un po' inserita, la tematica stessa è inserita nell'anno della fede, proprio quella forza della fede che li spingerà anche oltre le frontiere per la prossima giornata mondiale, e la gioia li caratterizza veramente. Ecco, poi ci sarà un momento molto particolare, lunedì 30 avremo con noi la gioia di condividere la celebrazione con Monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia e Pordenone, che presiderà la Santa Messa con tutti i giovani, e quindi siamo molto contenti per questa sua presenza.
Tra l'altro ricordo che è incaricato della pastorale giovanile del Triveneto,
esatto.
Si è appena concluso un convegno ad Aquileia che ha riguardato in maniera particolare la fede dei laici. Tra l'altro si parla anche molto di nuova evangelizzazione, no? Da parte dei laici. Mi sembra che la comunità missionaria di Villareggia incarni anche questo carisma.
Sì, la ricerca è anche quella di lavorare per questo qui nelle nostre chiese locali, ed è veramente molto bello quando le persone riscoprono la propria fede. Stiamo toccando con mano fratelli, sorelle che da decenni ormai avevano abbandonato il cammino cristiano e si rincontrano con Dio. E veramente c'è tutta la forza interiore di una capacità poi di trasmetterlo agli altri in modo più efficace, veramente.
Voi siete una di quelle numerose realtà di vita consacrata relativamente giovani, no? Perché avete, come mi ricordavi, una trentina di anni di vita, giusto? Ecco,
sì.
Con quale spirito vivete anche questo annuncio?
Il nostro desiderio è quello di poter testimoniare con il nostro essere innanzitutto comunità, ossia fratelli, uniti nella differenza del nostro essere, uomini, donne,
famiglie, dicevi,
propri sposi, lavorando insieme, cercando di condividere la vita normale in tutte le attività, cercando veramente di integrare i punti di vista per camminare su una stessa strada, con quel desiderio appunto di dire che è possibile in fondo vivere la vita che il Vangelo propone, la vita di Dio per tutti, perché se il Signore ha chiamato noi, che non siamo migliori di altri certamente, anzi, credo che nessuno possa dire per me non è possibile vivere il Vangelo.
Dal 29 aprile allora al 1 maggio a Lonato del Garda in provincia di Brescia, appuntamento con il raduno nazionale dei giovani della comunità missionaria di Villareggia, circa 500 provenienti da tutta Italia. Voglio ricordare il vostro slogan: andate e ditelo a tutti, evangelizzare oltre i confini. Grazie molte a Teresa Paini, missionaria della comunità, buon lavoro e poi ci raccontate com'è andata.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana. Arrivederci.
Grazie, sono le 16:26 sulla Radio Vaticana in diretta. Grazie ad Andrea De Angelis in regia, a Massimo Guerrini alla parte tecnica, da Antonella Palermo. Continuate a seguirci, Radio Vaticana in diretta.
Prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento e puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1.000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Se si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo, e quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica, per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo e ballare lo trovo subito molto bello, forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare. Penso magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.